15 settembre 2022. Il difficile tentativo di tenere conto del sesso nella ricerca biologica. Emily Willingham fratto Nature filo fratto Istock. Nel 2016, la farmacologa Susan Hofblett ha redatto uno studio su come i livelli ormonali durante la gravidanza influenzano la funzione cardiaca e lo ha inviato a una rivista scientifica. Quando sono arrivati i commenti dei revisori, 2 su 3 ponevano una domanda inaspettata: dove erano i tessuti dei topi maschi? Poiché stavano studiando gli alti livelli ormonali legati alla gravidanza, Hofblett, della Dalhousie University di Halifax, in Canada, e il suo gruppo avevano usato solo animali di sesso femminile. Sono rimasta molto sorpresa dal fatto che volessero che ripetessimo tutto nei maschi, dice. Ciononostante, gli autori hanno accettato e i loro risultati sono stati pubblicati nel 2017. Come previsto, non hanno osservato alcun effetto dell'ormone progesterone sulla funzione cardiaca nei maschi, nelle femmine invece ha influenzato l'attività delle cellule cardiache. Le differenze tra i sessi nelle radici del dolore di Amberdance fratto Nature Hofblett aveva sentimenti contrastanti riguardo alla richiesta di aggiungere i maschi. È stata una richiesta importante e ha comportato un'ulteriore ricerca. Ma in generale, argomenta, è davvero importante tenere conto del sesso negli studi. Sono una grande sostenitrice della sperimentazione sia nei maschi che nelle femmine. Molti dei guardiani della scienza, agenzie di finanziamento e riviste accademiche la pensano allo stesso modo. Negli ultimi 10 anni un elenco crescente di enti finanziatori ed editori scientifici, tra cui i National Institutes of Health degli Stati Uniti e l'Unione Europea, UE, ha chiesto ai ricercatori di includere 2 sessi nei loro lavori con cellule e modelli animali. 2 importanti catalizzatori hanno motivato queste politiche. Uno è stato il crescente riconoscimento che le differenze basate sul sesso, spesso legate ai profili ormonali o ai geni sui cromosomi sessuali, possono influenzare le risposte ai farmaci e ad altri trattamenti. L'altro è stata la consapevolezza che l'inclusione dei 2 sessi può aumentare il rigore dell'indagine scientifica, migliorare la riproducibilità e proporre nuove domande alla ricerca scientifica. Quando gli studi includono 2 sessi, i risultati possono essere importanti per la salute. Per esempio, è noto che il sesso influisce sulla risposta delle persone a farmaci comuni, compresi alcuni antibiotici, e il rischio di malattie cardiovascolari sembra aumentare con una pressione del sangue più bassa nelle donne rispetto agli uomini. Covid-19 offre un altro esempio immediato del perché il sesso debba essere preso in considerazione. Gli uomini muoiono di più a causa della malattia, mentre le donne sembrano più suscettibili alla costellazione persistente di sintomi nota come long COVID. Il grande vantaggio di esaminare più di un sesso, afferma Sabine Oertel, regione medica specializzata in medicina di genere al Radboud University Medical Center a Nijmegen, nei Paesi Bassi, è che si possono trovare potenziali percorsi o soluzioni o nuove domande che altrimenti non si troverebbero. Ma i miglioramenti sperati in termini di riproducibilità e rigore hanno tardato a materializzarsi. Le politiche hanno generato una notevole confusione e controversie su quando e come inserire i diversi sessi nei progetti di studio, e alcuni ricercatori sostengono che il sesso, come è definito attualmente, è troppo binario e generico. Il numero di scienziati che accettano l'importanza di studiare il sesso sta crescendo, ha dichiarato Janine Clayton, direttrice dell'Ufficio di Ricerca sulla Salute delle Donne dei National Institutes of Health a Bethesda in Maryland, in un commento inviato via email a Nature. Tuttavia, c'è ancora spazio per i miglioramenti. Rappresentanza ridotta con l'ingresso di un numero sempre maggiore di donne nell'arena della ricerca tra la metà e la fine del XX secolo, alcune di loro hanno iniziato a notare che molti studi clinici trascuravano di includere i 2 sessi. La scarsità di partecipanti di sesso femminile derivava in parte da una reazione a una tragedia. Si era scoperto che l'uso di un sedativo chiamato talidomide durante la gravidanza causava anomalie congenite. Nel 1977 la Food and Drug Administration statunitense raccomandò di escludere quasi tutte le donne che potevano rimanere incinte dalle sperimentazioni cliniche di fase iniziale, ovvero quelle che testano la sicurezza e l'efficacia delle terapie su volontari sani. Una politica mirata a proteggere le donne ha finito per lasciare un vuoto di informazioni sull'effetto dei farmaci su di loro. ricercatori e finanziatori cominciarono a capire che escludere un'ampia fetta di popolazione da questi studi o mischiare i sessi nelle analisi avrebbe avuto conseguenze cliniche. In risposta, nel 1990, i National Institutes of Health hanno istituito l'ufficio di ricerca sulla salute delle donne e 3 anni dopo hanno iniziato a richiedere l'inclusione delle donne nella ricerca clinica. Nella scienza di base, tuttavia, il sesso è stato messo da parte fino a tempi molto più recenti. Una dozzina di anni fa, finanziatori ed editori hanno iniziato ad affrontare lo squilibrio. Nel 2010, i Canadian Institutes of Health Research hanno imposto l'obbligo di incorporare analisi di sesso e genere. Nel 2013, l'UE ha introdotto linee guida simili, che ha rafforzato in un obbligo nel 2020. Nel 2016, lo stesso anno in cui al gruppo di Hovlet è stato chiesto di aggiungere un secondo sesso al loro lavoro, i National Institutes of Health hanno emanato una politica che richiede l'inclusione di 2 sessi negli studi che coinvolgono cellule, tessuti e animali, in parte come un modo per trovare segnali di effetti del sesso ben prima che vengano condotti studi clinici. Il farmaco talidomide ha causato anomalie congenite in migliaia di bambini ora adulti le cui madri lo hanno assunto durante la gravidanza. In risposta a questa tragedia, le donne sono state spesso escluse dagli studi clinici. La comunità degli editori sta spingendo per un'analoga trasparenza. Nel 2016 ha reso pubbliche le linee guida Sex and Gender Equity in Research, SAGER, che stabiliscono come riportare le differenze basate sul sesso nelle ricerche pubblicate. I singoli editori, tra cui Springer Nature, che pubblica Nature, hanno proprie politiche che incoraggiano i ricercatori a riportare i risultati in base al sesso, definito come un insieme di tratti biologici, e talvolta anche al genere, definito socialmente. Anche arrivare a questo punto non è stato facile. Clayton ha guidato gli sforzi dell'ufficio di ricerca sulla salute delle donne per tenere conto del sesso come variabile biologica, iniziativa indicata con la sigla SAVV dal 2012. Anno dopo anno, lei e le altre, dice Schiebinger, specialista in storia della scienza alla Stanford, in California, che è stata strettamente coinvolta nel lavoro. Solo per ottenere il sesso come variabile biologica attraverso gli istituti ha dovuto recarsi in ognuno di questi istituti, National Institutes of Health, e argomentare il suo caso. Secondo Clayton, la politica SAVV dei National Institutes of Health prevede che i ricercatori cerchino le influenze del sesso o delle differenze di sesso, o che forniscano una chiara giustificazione per lo studio di un solo sesso. Cercare le influenze del sesso o delle differenze di sesso, ha scritto Clayton, è un'opportunità, non un ostacolo. Ma già al momento dell'avvio di questa politica, alcuni ricercatori ritenevano che si trattasse della seconda ipotesi. La complessità del sesso, tenere conto del sesso negli studi su animali e cellule, non è così semplice come potrebbe sembrare. Delineare i sessi sulla base di indicatori generali, come l'anatomia, elude la complessità più profonda degli ormoni, gli attori chiave di molte differenze identificate o potenziali tra maschi e femmine. Le persone che non si sono formate come endocrinologi potrebbero non sapere queste cose, afferma Jessica Tolk, biologa molecolare al Cold Spring Harbor Laboratory di New York. Definire il sesso come una rozza binarietà basata sui cromosomi presenti o su un'anatomia specifica potrebbe essere troppo limitante. Alcune specie, come il verme nematode Caenorhabditis elegans, hanno un sesso che produce solo cellule spermatiche e uno che produce sia spermatozoi che cellule uovo. In un vasto assortimento di specie, il sesso è determinato dall'ambiente piuttosto che dai cromosomi. Altre specie ancora possono cambiare sesso nel corso della loro vita. In questi contesti, collocare cellule, tessuti o addirittura interi organismi in una coppia di categorie comporta diversi tipi di difficoltà. I critici hanno anche sostenuto l'esistenza di un problema logistico. L'inclusione di 2 sessi richiederebbe un maggior numero di animali. C'è il presupposto che se si fa ricerca sui topi e si vogliono considerare entrambi i sessi, bisogna raddoppiare il numero, dice Irene Miguelariaga, genetista all'Imperial College London, che ha contribuito a definire linee guida per l'uso di entrambi i sessi lanciato dal Medical Research Council britannico all'inizio di quest'anno. Il raddoppio potrebbe essere necessario se le differenze di sesso guidano l'ipotesi di uno studio, ma per scopi esplorativi basta avere abbastanza animali per dire se ciò che si sta scoprendo è rilevante per entrambi i sessi, dice. In media, le dimensioni del campione potrebbero dover aumentare fino a un terzo per soddisfare questa soglia. Il problema, afferma Evan Rosen, capo della divisione di endocrinologia, diabete e metabolismo del Beth Israel Diakoness Medical Center di Boston, è che il lavoro sui topi è costoso e un aspetto frustrante di questa nuova posizione è che i National Institutes of Health spesso chiedono di condurre studi su topi femmina, ma non fornisce fondi sufficienti. All'inizio di quest'anno, lui e il suo gruppo di lavoro hanno pubblicato un ampio atlante umano e murino, un tipo di tessuto adiposo chiamato tessuto adiposo bianco, e si sono imbattuti in un problema interessante. La maggior parte degli studi sui topi sono condotti sui maschi, che tendono ad avere molto più grasso delle femmine. Al contrario, la maggior parte dei campioni umani viene prelevata durante la chirurgia per la perdita di peso, che ha una popolazione di pazienti prevalentemente femminile. Quando hanno iniziato a lavorare al loro atlante, si sono resi conto che le popolazioni di topi e di esseri umani erano sbilanciate in modo opposto e hanno dovuto assicurarsi di includere tessuti di topi femmine e di esseri umani maschi. Alla fine, dice Rosen, abbiamo osservato grandi differenze tra persone magre e obese e tra topi magri e topi obesi, ma il sesso è venuto meno come termine di paragone. Miguel Arriaga afferma che anche questi risultati negativi di assenza di differenze sono informativi. È sempre bene sapere che ciò che si sta studiando non mostra un dimorfismo sessuale o che il trattamento a cui potrebbe condurre potrebbe essere applicato ad entrambi i sessi, sottolinea. Fare questi studi è una vittoria per tutti. Strada impervia, queste politiche sono state pensate per costringere al cambiamento, ma molti scienziati faticano a rispettarle tarle di routine o a incorporare correttamente i sessi negli studi. Nella email inviata a Nature, Clayton osserva che nel 2015, 22 anni dopo che i National Institutes of Health avevano stabilito il requisito dei test clinici, meno di un terzo degli studi randomizzati e controllati finanziati dai National Institutes of Health includevano due sessi nei loro studi o fornivano una spiegazione per non farlo. Una revisione del 2018 ha rilevato che nei 14 anni precedenti l'ago della bilancia era rimasto in gran parte al suo posto. Quando le donne sono incluse negli studi, spesso le proporzioni non corrispondono alla prevalenza reale di alcune malattie in quel gruppo. Una revisione del 2020 pubblicata da Clayton e colleghi ha rilevato che delle 11 categorie di malattie analizzate dagli autori dal 2014 al 2018, le donne erano sottorappresentate in 7, tra cui le malattie epatiche e renali. L'osservanza della nuova politica negli studi su animali e cellule è ancora più lacunosa. Nicole Wojtowicz, ricercatrice SAMV al Dipartimento di Scienze Medico-Sociali della Northwestern University's Feinberg School of Medicine di Chicago, è stata coautrice di un rapporto che ha analizzato come è cambiata l'inclusione del sesso negli studi sugli animali tra il 2009 e il 2019. In 9 aree di ricerca su 34 riviste, lei e i suoi colleghi hanno osservato un aumento della percentuale di studi che includevano due sessi. Ma in 8 di questi campi l'analisi dei dati per sesso non è aumentata e gli autori hanno raramente spiegato l'omissione. Un campione di 720 articoli pubblicati in 34 riviste di biologia nel 2009 e nel 2019 suggerisce che la proporzione di quelli che includevano sia maschi che femmine è cresciuta notevolmente, ma in pochi di essi i dati sono stati analizzati in modo da rilevare gli effetti della differenza di sesso. Fonte: Wojtowicz e Alfratto e Life. Wojtowicz si sofferma sulle neuroscienze. Gli studi in questo campo hanno registrato un forte aumento dell'inclusione dei due sessi, ma meno della metà si è preoccupata di specificare i numeri per ciascun sesso. È un problema di riproducibilità. L'inclusione del sesso è ottima, dice, ma se non facciamo analisi basate sul sesso, stiamo essenzialmente lasciando metà dei dati sul tavolo. Uno studio successivo effettuato da un altro gruppo ha esaminato più da vicino il modo in cui lo stesso gruppo di studi ha gestito i dati. Solo una minoranza di essi riportava i dati per sesso e in quelli che lo facevano le analisi basate sul sesso erano inappropriate. Nel 70% dei casi non confrontavano nemmeno gli effetti del trattamento tra i due sessi o i risultati venivano interpretati in modo errato. Un errore comune consisteva nel dedurre una differenza basata sul sesso se un risultato era significativo in un sesso ma non nell'altro, anche se i due sessi non erano stati confrontati direttamente. I valori di un gruppo potrebbero avere un intervallo più ampio intorno alla media rispetto ai valori dell'altro gruppo, per esempio, proprio a causa delle differenze individuali. Se si verificasse la significatività dei gruppi separatamente, non si capirebbe se sono diversi. È necessario confrontarli l'uno con l'altro usando un test statistico. Ma il rapporto descrive anche il pregiudizio opposto, il rischio di cancellare i veri effetti del sesso. Questo rischio si presenta quando gli autori mettono insieme i sessi per le analisi senza considerare il sesso come fattore, cosa che a volte hanno fatto anche quando i calcoli preliminari indicavano differenze di sesso. Covid-19 fornisce ancora una volta un esempio recente di come le analisi sbagliate possano confondere le idee. Un rapporto del 2020 ha rilevato differenze nei livelli di molecole immunitarie legate all'infiammazione tra uomini e donne affetti da Covid-19, ma un'analisi successiva di Sarah Richardson, storica della scienza e direttrice dell'Harvard Gendership Lab di Cambridge, in Massachusetts, e dei suoi colleghi ha evidenziato errori nelle analisi. Per 3 dei risultati, scrivono Richardson e i suoi colleghi, le differenze erano all'interno dello stesso sesso, non tra i sessi. Per esempio, nelle donne, i livelli di una molecola di segnalazione differivano significativamente alla linea di base tra coloro la cui condizione era peggiorata e coloro la cui condizione era rimasta stabile, ma questo schema non era valido per gli uomini. Il grafico mostra le proporzioni di articoli che nello studio di Wojtowicz e colleghi hanno confrontano i sessi statisticamente o qualitativamente, e i risultati di tali confronti. Fonte: Wojtowicz e Alfratto e Life. Gli autori originali avevano concluso che il risultato rappresentava una differenza tra i due sessi, anche se i due sessi non erano stati confrontati direttamente. Richardson e i suoi colleghi, invece, hanno effettuato un confronto diretto e hanno scoperto che le due differenze non erano significativamente distinte, suggerendo che il sesso non aveva alcun ruolo. Hanno concluso che i fattori sociali, come il genere e l'etnia, invece che il sesso, potrebbero essere alla base di alcune delle differenze originariamente attribuite al sesso. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che fattori sociali di questo tipo dovrebbero essere considerati negli studi clinici, ma queste variabili sono più difficili da misurare e incorporare. Il processo per ottenere l'inclusione del sesso tra le priorità politiche dei National Institutes of Health sarebbe stato molto più difficile per il genere, anche se alla fine è molto difficile separare sesso e genere come determinanti della salute, afferma Madeleine Pape, sociologa all'Università di Losanna in Svizzera. Schiebinger, il cui gruppo ha dedicato diversi anni allo sviluppo di questionari sul genere da usare negli studi clinici, spera che i National Institutes of Health includano il genere come variabile socioculturale, ma sta aspettando misure migliori, dice. Le linee guida Sager e le politiche degli editori in materia di sesso e genere mirano a incoraggiare gli autori a includere e riferire su entrambi i sessi, ma l'adesione delle riviste alle politiche è sporadica. Un'analisi informale condotta nel 2021 ha suggerito che alcuni direttori di riviste scientifiche continuavano a opporsi all'adozione delle politiche SAV, sostenendo che non erano applicabili ai loro campi. Le lamentele per la scarsa adesione e la lenta adozione non sono inaspettate, afferma Eliza Bliss Moreau, psicologa al California National Primate Research Center dell'Università della California a Davis. Le persone non sono particolarmente brave a cambiare, osserva. Secondo l'esperta, inoltre, la lunghezza dei cicli di finanziamento dei National Institutes of Health ha creato un ritardo che le politiche devono recuperare. Ci sono state molte cose che sono state introdotte nella politica e per le quali le persone si sono lamentate, e 10 o 15 anni dopo sono diventate il modo in cui si fanno le cose. Progressi parziali. Nonostante il percorso accidentato, le linee guida federali introdotte all'inizio degli anni 90 hanno portato ad alcune importanti scoperte mediche, forse un segnale del fatto che tra qualche anno potrebbero emergere importanti rivelazioni dalla ricerca di base. Per esempio, ci sono differenze basate sul sesso nella risposta elettrica del cuore a diverse classi di farmaci, tra cui gli antidepressivi e gli antibiotici. Di conseguenza, per alcuni farmaci si raccomanda ora un aggiustamento della dose in base al sesso. Si ritiene che gli ormoni steroidei, come gli estrogeni e gli androgeni, siano i principali responsabili di molte di queste differenze tra uomini e donne. Per esempio, le donne metabolizzano il propranolo, un farmaco per la pressione sanguigna appartenente alla classe dei beta-bloccanti, più lentamente degli uomini. I ricercatori ritengono che gli ormoni steroidei legati al sesso che agiscono sul fegato possano esercitare questi effetti. Altri fattori potrebbero essere le dimensioni e la composizione corporea, come il rapporto grasso-fratto-muscoli, che tende a essere più alto nelle donne. Anche le soglie di rischio potrebbero essere diverse tra uomini e donne. Un'analisi del 2021 sul rischio cardiovascolare legato alla pressione arteriosa sistolica mostra che cosa succede se i dati di due sessi vengono messi in comune anziché analizzati in modo appropriato. Gli autori hanno riscontrato che, quando i dati sono stati messi in comune, l'intervallo per l'aumento del rischio era una pressione sistolica di 120-129 mm di mercurio, millimetri e grammi. Ma le analisi specifiche per sesso hanno mostrato che per le donne il rischio inizia effettivamente a salire quando la pressione sistolica supera i 110 mm e grammi. Se altri studi confermeranno questi risultati, sarebbe un cambiamento radicale nel calcolo del rischio di malattie cardiovascolari. Questo studio, tra l'altro, è stato fortemente ispirato e motivato da una richiesta dei National Institutes of Health sulle differenze di sesso nei risultati di salute, afferma Susan King, cardiologa al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles e autrice senior del rapporto. Senza quell'invito a presentare studi specificamente progettati per cercare le differenze di sesso, dice King, avevamo molte idee, ma non un focus tematico. La scoperta che uomini e donne differiscono nella soglia di rischio è stato un vero e proprio momento di rivelazione, dice King. Mi sono chiesta come abbiamo fatto a non accorgercene prima. L'autrice attribuisce i risultati alla sfida lanciata dai National Institutes of Health. Hanno fatto sì che tutto ciò accadesse.